E allora alle 18:35 sulle note di Cyndi Lauper noi andiamo ad aprire come ogni venerdì a quest'ora le ore di religione, trasmissione di teologia estrema e insomma quest'oggi come potete ben immaginare non è una puntata come tutte le altre, anzi siamo stati anticipati nel corso di tutta la settimana, dappertutto, da...
Io avevo detto che noi avremmo parlato del Papa questa puntata, eh?
Eh sì, beh, insomma.
Questo sia chiaro.
Io ero più scettico, infatti, li facevo un po' più lunghi, invece sono stati
No,
piuttosto
dopo
sintetici.
tanti, anche un po' una delusione, dopo tanti anni, insomma.
Beh, sì, metti...
Anche una volta deciso un paio di fumadine nere, insomma, così.
Litiga un pochino, invece 2 giorni, insomma, è stata una cosa abbastanza rapida.
Il segnale di unità,
Diciamo, è stato un segnale imposto a forza, in qualche modo. E che dire, dunque il nuovo Papa più o meno ormai lo si conosce, all'inizio era un perfetto sconosciuto quasi, anche
Noi
se,
no.
come dire, per gli addetti ai lavori no, e comunque personaggio piuttosto potente.
No, soprattutto perché era arrivato secondo nel conclave precedente, quindi noi non sapevamo.
Era un candidato di peso, ecco. E più o meno le cose che sono apparse dappertutto, le ricordiamo. È il primo papa gesuita, anche se insomma, è un gesuitismo molto moderato, il suo, poco a che vedere con le varie teologie della liberazione. Si è chiamato Francesco I, però non si sa bene se sia in onore del Francesco Santo o di Francesco Saverio, cosa su cui ci si giocherà parecchio. È il primo papa extraeuropeo.
Ma,
E
Saverio.
che cosa? Tu sei per Saverio?
No,
Ah.
beh, no.
Quando dici
Francesco
Francesco,
Francesco.
cioè Saverio è un...
Però ti lascia quel tot di
No,
possibilità di interpretazione, insomma, sono maestri in questo, ecco.
specificheranno.
Specificheranno, va bene.
Quando comunque se non specificano quello è. Certo non è Totti.
No, purtroppo no, insomma, sarebbe stato, certo,
Insomma, è vivente
Diego
non
Armando
è un
I
membro della
sarebbe
se
stato
non è un
ancora...
membro della Chiesa e soprattutto
è comunque il Papa d'oro
sì.
e comunque aggiungerei oltretutto rispetto non è proprio il poverello d'Assisi ecco
Chi, Francesco il Totti o questo?
direi
Beh,
insomma
no,
il
insomma.
conto in banca di Assisi e il conto in banca
Beh,
c'ha
magari il
qualche
conto in banca
differenza
ad Assisi prima di vendere tutto, prima di dare
del
tutto,
padre ma
del padre, il povero padre, che poi si è sto
Non so,
pazzo.
era benestante, ma non
Non a questi
quanto
livelli.
proporzione, non lo so.
Ah, comunque a Roma sarà Francesco II.
Certo, assolutamente. E poi,
In
insomma.
realtà questo è, diciamo, il primo non c'è.
Che poi infatti è solo Francesco.
Questo vorrei sottolineare questo, cioè il primo non c'è, perché questo se si ferma qui e il prossimo Papa si chiama Paolo VII, basta, rimane Papa Francesco. Poi dopo è l'altro che
Diventa
diventerà
secondo
secondo,
in
capito?
caso.
Quindi non è ancora, non è che questo è il primo perché già vuol dire che c'è una schiera di
No, questo è
secondo,
solo
terzo.
Francesco.
Questo è Papa Francesco. Quindi chi
Poi...
scrive Papa Francesco scrive corretto, chi scrive Papa Francesco primo è
O
scorretto.
almeno sta andando troppo in là
È
con i
scorretto
tempi.
perché non c'ha senso.
È vero, logica deduzione.
Come diciamo Papa Leone, cioè il Papa Leone più celebre non è primo, è Papa Leone Magno.
E però ce ne sta, poi ne sono venuti anche altri,
Sì.
ecco.
Certo,
In
sono
quel
arrivati al
caso.
tredicesimo, però rimane Papa Leone,
La
cioè
schiera è lunga.
poi Leone II, cioè capito?
Poi diventa Magno se conquista sul campo.
Il primo non ci va. Eh
È primo e basta, è quello
sì,
che
perché più
inizia.
questo, cioè, è diverso, qui non sono dei monarchi regnanti come Giovanni, Giuseppe,
Franceschi
Francesco,
Giuseppe.
Giuseppe. Così via, Giorgio, i vari re inglesi, insomma, Luigi.
È un'altra cosa.
È un'altra cosa, la numerazione, diciamo, c'è, ma è diversa e il riferimento al personaggio che per primo porta un nome è anche significativo quando questo nome è la prima volta che compare,
E non è un nome da poco in questo
quindi non ci va il
caso.
primo, capito? Perché è l'evocazione e dopo da quel momento chi si chiama con lo stesso nome diventa secondo te perché in linea. Di massima, ritrova in quel pontificato, in quella linea di nomi un qualcosa che lo rappresenta. Dopodiché, le scelte dei nomi che sono state fatte dai papi nel corso della storia sono tutte, diciamo, diciamo, legate a fattori contingenti e a momenti particolari storici, quindi hanno una spiegazione.
Non sono a caso,
ora,
ecco.
Certamente non possiamo recuperare, perché si tratterebbe di parlare per ore, in quanto sono 260 e quindi...
Però per esempio parlammo a lungo...
Comunque i primi 100 che sono una farsa.
All'epoca di Stanislao I, che non c'è stato, ma ci sarebbe potuto essere, c'è stato un lungo dibattito.
Poi un'altra cosa rispetto a questo, ovviamente è... Realmente è il primo papa, diciamo, non europeo, perché in realtà è il primo, cioè il papa, insomma, il primo vescovo di Roma, usiamo il termine
ufficiale,
insomma, pontefice in realtà. Papa è non c'è nella dicitura, lui non è papa, è pontefice, non c'è papa quando si scrive chi è. E comunque è vescovo di Roma. E questo poi è l'ambiguità di cui abbiamo ampiamente discusso, insomma, e su cui si gioca, come dire, tra virgolette, il destra-sinistra storico recente dell'ambito della Chiesa Cattolica, cioè quelli che come Kung dicono, se non viene fatto un passo nella direzione di, diciamo, indebolire di nuovo la figura,
l'autorità,
e ritornare al vescovo di Roma, che diventa un primus inter pares, il progetto ecumenico, cioè la riapertura del dialogo con gli altri cristiani, è impensabile. Questo è il problema, diciamo, luterano, irrisolvibile. Quindi questo la dice lunga su che cosa significa quando viene eletto un papa, cioè nel senso che non c'è un papa buono. Questo deve essere chiarissimo, perché prima di tutto un papa è un papa, è un pontefice ed è quello che sappiamo.
E sarebbe solo, curioso se così non fosse.
Solo nel momento in cui noi vedremo che viene eletto un papa, il quale poi, come tra i primi atti, è quello di smantellare tutto l'apparato e dire dopo di me fine, cioè fa un concilio in cui scioglie tutto riapre la discussione sul piano dei vescovi, allora a quel punto, però quella è una scelta che riguarda un romanzo di fantascienza, Dan Brown più che altro, ecco, non il futuro.
Non a stretto giro di posta,
ma proprio nei prossimi 100-200 anni non è proprio pensabile. Piuttosto si estinguono da soli, ma per ragioni metafisiche, e le ragioni metafisiche comunque non conoscono la storia e non la riconoscono, più che altro non la devono riconoscere,
anche se no, che finita. Metafisica sarebbe,
ecco. Quindi su questo, ecco, ci dice che appunto il papa è il papa, perché ormai è così, si sono costruiti una prigione, perché è una prigione che all'inizio non era tale, ora è diventata una gabbia dalla quale non potranno mai uscire, perché la gabbia è dogmatica, hanno nominato niente po' di meno che, come diceva il grande Mario Riva, Dio in persona che interviene per dire infallibile, Pietro ha detto per proprio, cioè tutto, quindi hanno fatto diciamo, in modo che quel Dio vero, assoluto, di cui si sono proclamati gli unici portatori di verità e luce in nome di questo Dio, che è quello e basta, gli altri sono tutti un po' mancanti
mezzi,
di qualcosa
mezzi.
O comunque se no sono truffe vere e proprie, questo implica che non si torna indietro, quindi non c'è nessun papa buono, nel senso che dirà abbiamo scherzato, abbiamo preso in giro tutti, perché questo effettivamente è stata un'operazione vergognosa nel corso della storia in cui abbiamo creato una macchina che non si può riformare. Quindi non esiste un papa buono, esiste una, adesso vediamo poi lui chi è, ne parliamo tra poco. Volevo solo dire che
tu mi stai dicendo questo perché evidentemente si suppone che ci sia qualcuno che ogni tanto ha delle
come no.
aspettative.
Certo, adesso vediamo. Volevo solo aggiungere che lui è stato detto giustamente che è il primo papa internazionale, perché
anche se poi è figlio di italiani e viene da un paese che è il più europeo dei paesi del Sud America, insomma hanno fatto con molta moderazione passaggio.
È un Sud America molto molto moderato, lui è di prima generazione.
Sì, è figlio di emigrati.
Nel senso che gli emigrati sono andati lì dal Piemonte e lui è nato lì a Buenos Aires, quindi insomma quasi,
non hanno preso un indio della Bolivia,
un mezzo italiano, diciamo, è un italo argentino sicuramente proprio di prima generazione,
è oriundo,
è un ghigia.
Detto questo, ripeto, appunto è comunque cresciuto e vissuto lì, quindi è chiaramente parte di quella cultura, con però il piede fortemente qui in Europa. Ma questo è il dettaglio su di lui. Sul piano della Chiesa, lui è effettivamente il primo Papa internazionale, ma anche perché prima di un certo periodo non c'era nessuna, diciamo, nessun significato da questo punto di vista, cioè prima del XVI secolo. E però ci sono, dunque, mi sembra che ci sono 4 o 5 papi africani, diciamo così, ma parliamo del primo secolo, del secondo secolo, quindi è un'Africa romana, quindi sì, non sono africani.
Ha molto poco
anche
senso,
se uno forse si pensa, ma non c'è nessuna
pezza d'appoggio
che fosse, forse fosse di colore. Ma appunto, e dei 3-4 siriani, insomma, in totale. E anche qui però parliamo sempre del quarto,
è una Siria che non è la Siria nostra,
assolutamente,
ecco.
No, non c'è
non c'è la demarcazione di Pirenne, ecco.
All'Islam che poi nascerà, insomma, quindi ancora voglia, quindi è un altro mondo. E quindi da questo punto di vista lui è veramente il primo Papa non europeo, perché comunque la Siria e l'Africa in quel momento erano Europa,
erano il mondo occidentale
del Mediterraneo, quindi stiamo parlando di quasi 1500 anni fa. Quindi
ne è passato un po' d'acqua.
Sono cambiate epoche. E quindi lo è veramente, di fatto, ma per così dovere proprio filologico, in realtà ci sono siriani e africani prima di lui. Se uno vuole, poi chiaro, già dire siriani e africani è generico, ma
sì. Anche perché devi capire, se è un concetto geografico, allora ha poco senso.
Sì, poi appunto, poi questi personaggi, cioè c'era una mobilità diversa, cioè non è che c'era quello che era un siriano, finalmente un siriano a Roma.
Da Antiochia lo aspettavamo.
Finalmente, cioè nel 276, finalmente un siriano a Roma.
Anzi, forse all'epoca avrebbe avuto più scalpore un romano.
I romani sono un numero sterminato. Oltre 200.
Quindi siamo ancora saldamente primi, ecco, in tutto questo.
Proprio romani. Cioè gli italiani sono oltre 200, i romani sono 150, cioè proprio... Questo anche per farsi un po' un'idea di che cosa significa nel passato, perché uno vede questo, vede questi che viaggiano in aereo, cioè dovremmo parlarne in realtà, ma è troppo lunga, insomma, del papato che cos'è.
A questo proposito, apro parentesi, il fatto che proprio in questi giorni sia stato messo in onda la mega fiction con, insomma, Neil Jordan, è un complotto,
demo
pluto giudaico massonico,
è un'operazione di marketing, nel senso che quando tu hai nel magazzino un prodotto, nel magazzino, quando hai sul mercato, le televisioni hanno, cioè c'è un mercato in cui tu compri i diritti per una settimana, 3 mesi, un anno, dipende cosa stai prendendo, quello che è, di un film, di un ciclo, di una serie TV, quello che è. Stanno sul mercato, dopo un po' sono esaurite, infatti da Fox le vedete che appunto fanno sul...
Con calma,
ma ormai è abbastanza, 1-2 anni, cioè c'è tutto, si è velocizzato anche perché il consumo è la produzione. E quindi se tu hai sul mercato a un certo momento i Borgia
e succede chiaro, quello che succede qua,
è chiaro che lo compri e lo mandi in una situazione così. Però io non credo che dovesse essere una coincidenza, perché una curazione di questo genere è stata pianificata molti mesi fa, quindi non era previsto, insomma, che si dimettesse.
Però sono stati fortunati,
certo, è stata fortuna, perché comunque c'hai i Borgia in onda mentre
ci sono i Borgia reali.
Si sono scannati nel conclave, perché è stato violento, no? Anche se veloce, cioè nel senso che hanno fatto fuori scuola con un colpo assolutamente. La prova ce l'abbiamo, perché è uscito un telegramma
della CEI,
quindi che diceva congratulazioni
al nuovo Papa
Angelo Scola.
Meraviglioso. È vero, non è che...
No, questo l'hanno battuto tutte le notizie poco dopo, quindi questa è la prova che dal conclave è trapelato quello che doveva trapelare, e quindi è anche, diciamo, la prova che nessuno si aspettava, perché non ce n'era bisogno, ce ne sono infinite, cioè che non c'è nessuno Spirito Santo, e che è evidente, insomma, questo ma ci mancherebbe, ma che soprattutto è un fatto di potere, dove arrivano 115 in questo momento, perché il numero varia nella storia, si parte dai 15-20 delle origini, anche meno, da quando esistono i cardinali, peraltro, che esistono da mille anni, cioè non c'erano, è un'invenzione, perché il cardinale poi non esiste di fatto, cioè è un vescovo, solo che non è proprio un vescovo semplice.
È un super
vescovo, però non c'è una consacrazione, capito? No. Il livello alto è il vescovo, poi viene messa la berretta cardinalizia, ma quello non è un plus di sacramento.
È un plus, e basta.
Perché anche il Papa è vescovo. Infatti lui poi, tra l'altro, si è affacciato e ha detto: sono il nuovo vescovo di Roma, no? Questo. Siccome le parole lì contano, perché
anche le virgole,
apparentemente, se li vedi, diciamo, col microscopio,
ti accorgi che,
no, come siamo abituati noi, pensiamo, perché pensi, ah, vedi, questo dice vescovo, perché, e allora poi non si è messo la mozzetta e il camauro, e invece bianco come era Wojtyla e Montini, è uscito tutto così, va a
una croce non d'oro,
c'ha una croce non d'oro, insomma, ha detto buonasera, cioè, quindi quindi voglio dire, è tutta una messa in scena, cioè, è semplicemente un gioco delle parti,
però ogni parola di quella messa in scena
assolutamente
è millenaria,
infatti funziona, però non più di tanto ormai, nel senso che ormai, come dire, avendo chiara com'è la storia, è assolutamente si vede la maniglia ma non si vede chi l'apre, sì,
chi sarà,
chissà perché,
uno che non
sarà,
è non riesce ad arrivare,
Brunetta no Brunetta perché non viene qua in radio, e quindi
anche se per come sta messo dopo Tremonti,
qualcuno che apre la porta, che è pure forse più alto di Brunetta.
Beh, dopo Tremonti che cita Toni Negri, guarda, possiamo aspettarci qualsiasi cosa. Ma lei ha letto Toni Negri?
Sono totalmente d'accordo.
Penso che sia uno dei momenti più leggendari della politica e della televisione italiana. Quello poveraccio ha detto, non so che dire. Vabbè, comunque.
Quindi dicevo, torniamo al conclave, dove abbiamo detto che c'è stato uno scontro durissimo, abbiamo visto questo, come dire, autoscoop. Ormai da lì esce tutto, per cui dopo Gabriele.
Eh sì.
Quindi il telegramma, congratulazioni al nuovo Papa, firmato CEI, il nostro Angelo Scola, quindi insomma era
invece, il candidato nostrale.
E invece quindi c'è stato uno scontro durissimo, lui è arrivato col suo pacchetto di voti, che invece è precipitato praticamente
quasi subito
anzi direi con una rapidità rara, perché è il più veloce conclave degli ultimi 100 anni.
Beh, più veloce di Ratzinger, che era stato
da Pio X, sì. Ratzinger pure è stato velocissimo, contro di lui, contro Bergoglio, quello di Ratzinger, sì, del 2005, quindi questo la dice lunga anche sul modo di ragionare, che è quello di chi, se dopo 8 anni non ha cambiato idea, è molto coerente, perché non è che quello di 8 anni fa non andava più bene, proprio perché questi lavorano su tempi lunghi. È vero che 8 anni in più pesano, infatti questo diventa un Papa, direi, semi di transizione, perché hanno notato che ha la stessa età di Roncalli, però è anche vero che Roncalli nel 58 ne dimostrava 97, e questo ha una
questo
vita,
sembra un ragazzino, nipote di Roncalli,
capito, pur essendo coetanei, è passato del tempo, perché c'è di mezzo un intervallo antropologico, certo. Cioè Roncalli è un uomo dell'Ottocento, contadino, questo è figlio di emigrati che ha vissuto però nel, tra virgolette, benessere di Buenos Aires, studiato, gesuiti,
è l'upper class,
esattamente, quindi non ha vissuto nell'infanzia, capito, come era il giovane Roncalli, insomma, un montanaro così, o lo stesso Luciani, che comunque era del 5, del 7, non so. Questo è del 36?
Ce n'è 76.
6, mi pare, vero?
Sì, comunque c'è 76, ma dobbiamo fare il conto.
Quindi 76, comunque, mi pare. Quindi, insomma, è coetaneo, ma anche
ma
no.
Ma di un altro mondo.
Beh, quindi voglio dire, quindi non è proprio di transizione come lo era Roncalli, che era vecchio, e fu deciso proprio di transizione, perché lì c'era il problema Pio XII, che era un pontificato problematico. Questo ovviamente è un po' meno, però è un po' di transizione, perché non è il 54enne
che può stare lì 30
filippino
anni,
africano, perché c'erano
c'era il nostro candidato Turks,
che erano neanche sessantenni, cioè 55-56 anni. Se leggevano uno di quelli, c'avevi 30 anni di pontificato sicuri,
e lì o gli metti qualcosa nel caffè o...
quindi diventa molto problematico, e non se la sono sentita assolutamente rischiata, ma non difficile. è stato un caso Oidila e ha creato un mito effettivamente.
Beh, anche perché poi dal loro punto di vista potrebbe essere, per arrivare a un papa effettivamente del terzo mondo, si passa per questo qui che è un po' mezzo del e mezzo.
Sì, poi questo discorso geopolitico ovviamente conta, però contava già nel 2005, perché questo era uno scontro su un piano più che altro, qui quando parliamo geopolitica parliamo su due livelli: uno, i loro rapporti geopolitici, cioè che cosa vuol dire essere Vaticano nei rapporti con le istituzioni degli stati con cui hanno rapporti più o meno stretti, relazioni più o meno strette, cioè dove ci sono concordati, dove non ci sono, pochi della verità, dove ci sono nunziature, dove insomma, ci sono vari livelli, dove invece non hanno, diciamo, rapporti
ufficiali,
per ragioni che poi sono anche abbastanza note. Ci sono paesi con cui pochi hanno rapporti per ragioni anche religiose, in quanto esistono in questo pianeta delle fazioni che non amano nella radicalità, tra appunto cattolici, riformati, cristiani, l'Islam, cioè tutti i fondamentalisti. Il fondamentalismo è una cosa che è nata in un modo, ma oggi significa qualcosa che accomuna, cioè quindi una ricerca di un senso ultimo per dare il punto di appoggio definitivo della verità, che di cui ha bisogno qualunque religione. Non è che una è meglio dell'altra. Certo che la Chiesa Cattolica dice che l'altra è no e noi solo sì, però questo dicono loro.
È pure comprensibile.
Direi che è comprensibile, cioè ci sta tutta. Fortunatamente negli ultimi 200 anni si è creato un polo di pensiero che ormai guarda, forse si stima un miliardo di persone che non la pensa così e che pensa che sono tutti uguali e che quindi questa cosa va risolta tra di loro e che spariscano, perché certo, o quantomeno si chetino e non dicano io sono meglio di te.
Questo, il no, futuro, c'è un'offerta e ognuno può scegliere.
Esattamente. Questo ormai è da 200 anni. Chi si ostina a dire che non è così, cosa fa? Condanna gli ultimi 200 anni. Ratzinger l'ha fatto, e comunque la Chiesa lo fa, questo anche, ma adesso c'entriamo, in un certo modo. Il fronte islamico radicale, fondamentalista, nello stesso modo, a livello teologico e, tra virgolette, filosofico, cioè di lettura del senso del presente, condanna due 200 anni di modernità. Ma è chiaro. Poi sono, in quel caso, sono, come dire, una filiazione della matrigna Roma, perché è noto storicamente, voglio dire, tra l'altro è l'Arcangelo Gabriele che parla al momento, quindi voglio dire,
più di così,
l'Arcangelo Gabriele che ci fa
è roba nostra
in Arabia a parlare insomma, è roba manco nostra,
sì,
è roba loro per ragioni storiche sono minoritarie, poi hanno un tipo di l'ebraismo, dico, però insomma sarebbero al vertice di questa catena, le cose sono molto più complesse, ma anche no, nel senso che a livello proprio, diciamo, di sguardo da lontano lontano lontano, che oggi un po' non so, proprio per me il filo è unico e con tutte le sue deviazioni aiuta però a comprendere il senso. Tenere presente che c'è un filo, se no, anche se parliamo degli ultimi 3.000 anni, quindi con
qualcosa che è accaduto
molto,
in
molto, no?
Si è mutato.
Però questo c'è. Detto questo, quindi, che allora abbiamo detto che non esiste un Papa buono, perché il Papa fa il suo dovere quando deve fare il Papa, e il suo dovere è difendere questa macchina. Macchina fatta di che cosa? Ecco, no? Di che cosa? Fatta di... un paio di migliaia di miliardi di fatturato, di dollari, quindi una multinazionale più grande di Coca-Cola, Ikea, cioè un gigante, roba più grande. Il più grande patrimonio immobiliare privato del pianeta, perché il più grande patrimonio immobiliare del mondo ce l'hanno gli Stati Uniti. E
però è un'incollatura.
Sì, sì. E un apparato di servizio che si avvale di 1,5 milioni di laici come dipendenti stipendiati, 1,5 milioni di dipendenti
alla faccia, okay, del neoliberismo.
Poi, esatto, poi un altro milioncino che oscilla e ora è in crisi di dipendenti pagati pochissimo o niente, cioè frati e suore che non sono pagati e che lavorano a gratis, puliscono gli ospedali,
schiavi.
I loro schiavi e preti che sono pagati a seconda da dove operano. dove hanno difficoltà, li mantengono loro, perché certamente lo Stato cinese non versa molto, diciamo, al sostegno. Non c'è l'8 per mille cinese, insomma, yen. No, non c'è lo yen, scusate, quello è il Giappone.
Lo yuan.
Lo yuan, yuan. Scusate, yuan, yuan, scusate. No, mi sono...
Beh, quelli poi dicono siamo più antichi noi
lo sappiamo bene. Che si siano inventati il denaro...
C'erano 1500 anni che noi...
Che si siano inventati il denaro è fuori discussione. Il denaro, quello moderno, diciamo.
La moneta.
La carta moneta con la valuta... La banconota che tu vai pagabile a vista al portatore, quella lì.
Sì.
Perché prima, se no, c'hai la,
il tondino d'oro,
la
moneta, che è oro.
Esatto, che quella la cambi, punto. Invece un pezzo di carta c'è l'imperatore che garantisce.
Ti devi fidare dell'imperatore, sì. Deve essere una persona seria.
Pensa in Italia, no? Garantisco io. Io chi? No, vabbè.
Non divaghiamo.
Non divaghiamo. Sempre noi... Teologia e commedia, dobbiamo cambiare il titolo. Più che estrema. Vabbè, perché in Italia estremismo teologico, insomma, si può fare, ma c'è sempre il cote della commedia che è dietro l'angolo.
Sì,
e questo è, noi siamo così, cioè non, ma io l'ho detto un'altra volta, insomma, l'ho detto varie volte, qui il problema è questo, no? Il tragico, noi non ci appartiene, e ci sono ragioni antropologiche fondamentali, è una cultura specifica questa, è quasi unica. Infatti la commedia italiana non ha eguali, ci studiano, come no? Ma Smith ci ha perso la testa, Gisbor pure, cioè gli inglesi sono impazziti, vengono qui, si innamorano, che meraviglia, sono pazzi, perché effettivamente sì, e però poi quelli seri, alcuni se ne vanno, quelli seri diventano proprio storici, cioè, che vogliono capire, capito?
Perché pensano
e soprattutto poi fanno anche politica. Nel caso di Smith no, Smith è ancora vivo, 114 anni,
oddio lo so. Temo di sì, aspetta che controlliamo subito.
Controlliamo
sì, comunque 113, ecco.
È un quasi, come si chiamava cosa lì? Il nostro amico, il grande Niemeyer, pazzo, il
Beh, anche Hobsbawm è morto.
Pure Hobsbawm è morto nel 97.
Non ha raggiunto i 100.
Non ha raggiunto i 100.
Vabbè, un ragazzino, ragazzi.
Oh, sì.
È del 20, quindi
c'ha solo 93 anni.
Sì, sì,
è un ragazzino ed è vivo.
Sì,
hai visto? Me lo ricordavo bene, perfetto. Ecco. Amante dell'Italia, ma non solo, ci sono molti giovani.
È grande ufficiale, eh?
Direi.
Stavo
ha scritto libri su Garibaldi, Mazzini, Cavour, che ne so. Hai fatto Cavaliere il Nano, cioè non fai Gran Croce, Gran Loopman, Farabut, Max Smith, là. Gran Ladr di Gran Croce, belli. Assas, bello, c'è pure Assas.
Assas
è bellissimo. Gran Ladr, Farabut, Figli Put, Loopman, Assas. È bellissimo perché poi è aumentato.
Certo, man mano che eri più importante.
Gran Ladr, Figli Put.
Accumulavi.
Uno bello è Gran Ladr, Figli Put di Gran Croce.
Sì, c'è anche bellissimo. Gran Farabut.
Che bellissimo.
Beh, comunque sempre.
Loopman. Cioè,
sempre Loopman è bella,
la tragedia.
Esatto.
Messa in forma.
Esatto, la tragedia del potere che però è...
E torniamo a noi, insomma.
Non se ne esce.
Quindi volevo dire, allora, governa cosa? Governa questa macchina di miliardi, con 1,5 milioni di dipendenti laici nel mondo, con migliaia di ospedali, scuole e università nel mondo, in quasi tutti i paesi, nei paesi principali, parrocchi, oratori, campi sportivi, sparsi ovunque.
Boy Scout.
Un controllo, organizzazioni, stavo dicendo, le organizzazioni che vanno dalle Agri fino a Opus Dei,
CL.
Infinite, gruppi carismatici, di mistici, piccoli con piccole comunità di 1,000 persone o giganteschi appunto come con l'Opus,
milioni.
Che è internazionale, mentre CL non è internazionale o comunque diciamo...
Anche se
stava tentando la scalata internazionale, infatti si è scontrata ma l'ha effranata sul... Ma quella è fatta fuori, li spazzano via adesso perché è bruciato, adesso vedremo, ma però è una lotta interna tra potere, capito? Questo non è che fa pulizia per conto di chi? Per me, conto mio? Ma che stiamo scherzando? Ma che ce ne frega? Ma veramente? Cioè, voglio dire, no? No, perché? Allora...
Noi non lo vogliamo, Papa Buono.
No, ma non ci interessa, nel senso che quello che fa non è una cosa che è il bene.
È uno scontro interno
perché si è creata una situazione tra dentro quel potere di cui lui è un cardinale dei 100, non è che è uno che è arrivato, l'hanno chiamato da fuori, scusi lei fa il papa perché qui non ci mettiamo d'accordo, siamo in 115,
stavo in un eremo sulle Ande
però vengo, no? Cioè veramente non è Celestino V, perché quello è, cioè la farsa che vogliono far credere è che quando con Celestino V è successo perché succedeva, te credo nel 200, certo che succedeva. Lì poi comunque si sgozzavano anche, nel senso tirano fuori la spada e si tagliavano, cioè non è che ci mettevano, ma è successo, quindi voglio dire, fino a non troppo lontano nel tempo. Comunque, al di là della violenza, Celestino V è, non si mettevano d'accordo, pigliamo questo che effettivamente stava in Molise, in mezzo alle montagne, l'hanno fatto santo, poi hanno risolto i problemi, basta, rotto il cazzo, via, ciao. Fine. Qui no. Perché qui non è più quella chiesa lì, e che questa era anche una delle grandi farze, cioè questa continuità millantata in una non discontinuità, in un nulla, cioè in una continuità fatta di nomi, di parole, di una teologia che non c'ha nessuna continuità, perché che teologia c'è quando tu c'hai scritto nel tuo testo di riferimento, tu c'hai il Dio tuo, che è diventato parola, vivente, uso proprio, e ha scritto, lo dico... Cioè, la solita, no? È più facile che un cammello. Dico questa perché ce ne sono un elenco, sì, contro il denaro, ce ne sono 10. Dico questa che è la più famosa, ma ce ne sono 10 che indicano chiaramente chiunque si sia questa persona. Per noi è un profeta folle, serio. Folle perché un profeta è sempre folle, se no, cioè deve, folle nel senso antico del tempo, che mania. Vede oltre, no? La follia di oggi è data dallo stress, dalla. Cioè, un problema. La follia di ieri è un altro tipo di follia. Quella è una follia tutta incanalata.
Visionaria.
Prego?
Visionaria.
Esatto, ma poi incanalata in un mondo in cui la visione ancora c'ha un senso. Oggi, no, te ricoverano, insomma. Nel senso che è facilmente su 1990. Uno forse può essere dubbio, ma 999 sono dei pazzi che gli dico, senta, scusi, adesso si calmi, ha dei problemi, piano piano, no? E ti aiuta la società. Ci sono mille modi per placarlo, sì. Uno che è. Però prima no, ma prima non era neanche un problema, perché trovavi delle valvole di sfogo in un sistema che diceva, cavolo, questo è un santo, tra virgolette. E quindi questo ebreo era un folle, e quindi dice, tra di tutto, chiunque si sia, loro dicono che, benissimo, quello che conta è, in comune noi con loro abbiamo che c'è un testo che viene letto con tutti i mezzi e interpretato, però quelle parole effettivamente sono vere. Cioè, sono state dette da un tizio e è successo quello che è successo. Allora tu costruisci una teologia in cui poi ti ritrovi, no, a gestire Mammona.
Però con quel testo.
Che dice, non puoi servire a due padroni o a Dio o Mammona, che è l'altra frase chiave. Una è più facile un capire. Allora, a un certo punto nel IV, V secolo, che ormai c'era stato l'editto di Tessalonica, quindi Teodosio ha detto, basta, tutti cristiani. Perché, non so perché se si è sentito. Si è sentito? Sono tutti cristiani. Quindi dal 5-7% che erano prima di Tessalonica diventano il 100% dell'impero. Ovviamente sapete che cosa può essere accaduto. È accaduto tutto quello che ha fatto grande gli studi etnologici, antropologici di a posteriori, fatti oggi, che hanno scoperto come tutto questo è defluito dentro un mondo che preesisteva e che arriva poi a Babbo Natale. Come esito ultimo, cioè che è la Coca-Cola Babbo Natale, poi vai a scoprire che era un certo San Nicola che era andato a predicare, cioè è la stessa persona.
Che poi, appunto, sì.
Passata per mille anni, con cambiamenti di divisa, dal Bosco Verde alla Lattina Rossa, insomma questo è, però è che è recente, no? Però questo dopo, che è il sincretismo, che loro gli dici sincretismo e fanno aah! Cioè più dici una verità e più sbroccano.
E sì, che proprio il Latino America è la terra del sincretismo per antonomasia, peraltro.
Assolutamente. Quindi tu c'hai questa baracca che hanno costruito, in cui a un certo punto diventano tutti cristiani. I ricchi dicono, senti, qui c'è scritto che io non vado da nessuna parte, c'è scritto che è più facile che un cammello, che io sono ricchissimo di Alessandria, cioè, io verrei, sono un mercante però... di Alessandria, verrei... Allora il vescovo, perché quelli vanno dal vescovo a chiedere, gli dice, ci sono, no? Beh, ma guarda, mica era... Cioè, va,
bisogna contestualizzare.
Va interpretata questa cosa, no? Non è proprio così. Vuol dire... fine, no? Basta. Cioè, quello l'ha detto Dio. Cioè, hanno manipolato la parola di Dio, figurati che problemi c'hanno a inventarsi i cardinali, il Papa, io so io, voi non so, cioè,
le berrette.
Tutto quello che vuoi. Poi, trattenuta per 1500 anni, questa cosa sembra vera. Molto più vera quando tu c'hai Michelangelo, Materno, come si chiama? Brunelleschi, no?
Bernini.
Bernini, Bramante sarebbero gli autori collettivi di San Pietro e poi tutti gli altri, appunto anche Brunelleschi per Santa Maria de Fiori, tanto c'era l'odio sulla cupola, insomma, ho detto i nomi, ma anche quelli di Chartres, cioè tutta questa gente qui che lascia queste tracce, che è una cosa che hanno fatto altri, non è che se la sono inventata loro, perché già le piramidi quello sono.
I menhir,
cioè non c'è niente di nuovo, nessuno si è inventato niente, tutto normale, tutto chiaro, tutto molto semplice, però viene fatto credere, allora quello esce fuori e sembra che è proprio in continuità con Pietro. Così. Questo è buono, poi è in continuità con Pietro, poi a metà ha detto Francesco, che è uno che... Ma quanta gente sa chi è Francesco d'Assisi? A parte adesso gli storici in ascolto, esperti di Medioevo e di Francesco d'Assisi. Perché
in particolare.
Sono storici modernissimi, dico chi è Francesco d'Assisi, appunto, nessuno, ma veramente, perché se ha visto cinema, la televisione, non ne parliamo neanche. Vorrei invitare adesso lui a ricordarci qualche Francesco d'Assisi, no. Di cui uno meraviglioso.
Ne sono alcuni celebri, insomma.
Vai.
Il più famoso purtroppo è quello Zeffirelli, credo, come visione pop.
Bellissimo.
Inguardabile.
Che è un hippie che manda a fanculo il padre. Che è tutto... Sì, perché del 67, 68.
Sì, sì, c'è in pieno... generazionale. Sì, sì.
Tra l'altro musica di Baglioni, quindi.
Musica. Baglioni?
Sì, sì.
Sì, colonna sorella
Fratello solo, sorella non.
Ah, grande. L'abbiamo anche mandata un paio di anni fa.
Sì, sì. Non lo rifaremo mai più, chiediamo pietà. Però ci serviva per parlarne. Prego, prego. E quindi quello, sì.
Sì, sì, quello è più famoso. Poi c'è,
poi c'è la Cavani.
Un Francesco Mickey Rourke, che è la Cavani secondo.
Che è più recente.
Sì, che è quello più recente, che lei ne ha fatti due. E poi soprattutto c'è quello, il grande Francesco, la versione hollywoodiana, che è Michael Curtis, che comunque, ricordiamo, il regista di Casablanca, che fa un Francesco stupendo, vestito con saio su
marrone,
misura.
Marrone su misura, bellissimo.
Tutti i
bello.
Pettinatissimi, bellissimo.
Ve l'abbiamo già detto di procurarvelo, vi ricordi?
Sì, sì, abbiamo già consigliato.
Lui
ovviamente,
è Francesco?
Di Michael Curtis.
No, il
l'attore? Non mi ricordo. Comunque non
è noto.
Non lo è diventato, non so che fine abbia fatto. E la scena forse più bella in assoluto, che è quella in cui Francesco vaga nel deserto e passano una pattuglia di due...
Che lui va dal Saladino.
Lui va dal Saladino.
Che è successo veramente.
Sì, sì. Ma a piedi passa nel deserto.
In un contesto complicato, no, perché andare nel 1200.
No, vabbè, cioè, l'episodio storico c'è, cioè, però viene ricostruito. Viene ricostruito.
Sì, di quanto è.
Appunto, lui passa nel deserto, passa sempre nel deserto, un po' più, qualche duna più in là, una pattuglia di due omini con due ghepardi.
Quelli di croc.
Sì, sì, tipo i nazisti col pastore tedesco.
Però erano vestiti di nero col turbante, le scimitarre e due ghepardi al guinzaglio.
Erano le stesse in versione.
Guardate, è una cosa meravigliosa.
No, bellissimo. E a un certo punto i ghepardi, insomma, danno dei segnali, loro li liberano, li lasciano.
Perché sentono che c'è un intruso
e vanno via al galoppo.
Però è Francesco.
E quindi poi
vanno al via galoppo velocissimi, via galoppo, sono due ghepardi.
E dopo un pochino arrivano i due gendarmi e vedono, pensando, insomma,
di trovare un granato
che dialoga amabilmente con i ghepardi.
E si convertono, immagino, sì, 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 subito.
Anche in odore di santità. Cioè,
è una scena meravigliosa, ragazzi, procuratevi il film perché è veramente uno spettacolo.
E poi altre cose.
Poi vabbè, quando partono per la missione, i sette nani, è una delle scene più belle.
Il viaggio...
Cioè l'inquadratura, sette nani che partono in fila cantando, bellissimo, ma è un capolavoro. Bene, la Cavani l'hai detto, no?
Sì, sì, i Cavani.
I Cavani perché sono due, è vero, sì, c'è quello con Lou Castel e Rourke. E...
che poi a posteriore singolare comunque, che Mickey Rourke abbia fatto Francesco
a posteriore, sì, molto singolare.
Già lì non era un po' ardita, però ancora funzionava,
però ha funzionato, sì, all'epoca ha funzionato, sì, sì. Pubblico l'ha acchiappato, è una farsa, perché comunque anche quello è una, diciamo, molto, c'è Chiara che è importante, perché chiaramente la Cavani ha messo in luce. Anche se però appunto è molto... Adesso non vogliamo parlare di questo, io non voglio entrare nel merito. Magari hai visto che a lui ci sei chiamato, ma noi faremo una puntata o due prossimamente. È tornato Brunetta e... Brunetta si arrabbia appena lo rimuovi, sì, dal ministero,
è polemico.
Perché
che ancora è portatile, quindi
sì. Adesso gli andiamo a dare, vediamo se troviamo una prebenda, va.
E, però appunto dico, ne parleremo, ci faremo un lavoro tutti insieme e sentiremo anche i suoni del 1200, che forse diciamo poteva ascoltare, che cosa cantavano quando ancora Francesco si ubriacava con gli amici nelle bettole prima di perdere così la ragione,
il nome della ragione
e diventare un mistico, e vedremo. Ovviamente passando per questo non c'è, questo è quello di Michael Curtis,
sì,
bellissimo,
sì,
hai visto il saio, che bello?
Meraviglioso,
bello, bello.
Alta Sartoria
hollywoodiana, bello, bello, bello.
L'Hollywood è che ci piace,
esatto,
di più,
quindi anche chi parla di Francesco parla di un mito, ma un mito fasullissimo, e ne parleremo. Quindi questo tizio deve governare questa macchina gigantesca con milioni di persone che ci lavorano, con un apparato immenso, potentissimo, miliardi di fatturato, non aggiungo altro perché tutto il resto lo potete immaginare, e quei 115 sono il prodotto,
sono
di una selezione effettivamente dal basso, questo va dato atto che
è meritocratica.
Adesso se vai avanti per 2000 anni o se meritocratico,
assolutamente,
se no...
E quindi e infatti questo è figlio di un ferroviere.
No, ma tra l'altro questo
emigrante,
è proprio...
cioè non gli si può dire, da questo punto di vista non gli si può dire niente, so, ultimamente, parliamo ultimamente.
Sì. Però dico, questo è uno
anche nel passato qualche volta capitava qualche disperato, ma erano altre ragioni. Prego, scusa.
No, dico, questo è anche uno dei motivi per cui si accaniscono sul celibato, comunque per spezzare la linea ereditaria, quindi è meritocrazia, insomma, anche.
Ma questo infatti è il lato tra virgolette sano del discorso del celibato, giusto? Perché io parlo dal punto di vista di potere, cioè io gestisco un apparato di potere che funziona, certo, così, e quindi questa cosa effettivamente è la parte che poi è quella che lo determina, come tu giustamente hai detto, e gli fa dire no, cioè non vogliamo, no?
Non possiamo
e non non vogliamo, non dobbiamo e non possiamo. Ma quello però lo dice
sì, in un altro contesto,
sì,
però
tra l'altro un contesto
bene,
anche quello raro, nel senso che
sì, molto,
insomma,
raro.
Molto raro,
purtroppo
due
molto
volte
raro.
Due volte quelle vere, perché le altre, insomma, ce ne sono state tante.
Hanno rubato il Papa, come dicono.
Hanno rubato il Papa, bella, bellissima. Hanno rubato il Papa, bella, bella, bella. Quella purtroppo ci manca. Abbiamo avuto le dimissioni, adesso l'unico sogno che io ho è che qualcuno rubi.
È il rapimento.
È il rapimento. No, il rapimento non della banda organizzata che lo riscatta, il rapimento è di un esercito che viene, se lo prende, ce lo porta via e dice basta, liberiamo. Beh, purtroppo questo.
Vi liberiamo. Mi pare poco realistico.
Certamente. No, era un sogno così, che poi uno può dire hanno rubato il Papa. Hanno rirubato il Papa.
Hanno rirubato il Papa.
Che è molto più male. Quindi questa elezione, che cosa è? Chi è? È uno che viene da questo miliardo di cattolici e che si è convertito adulto, quindi questo è un segnale, diciamo, molto forte. Questo a 30 anni è entrato, 27.
Ha studiato chimica.
Era un chimico e c'aveva la fidanzata e a Buenos Aires, c'è tutto. C'ha avuto la vocazione, si presume credibile visto che è avvenuta, insomma, negli anni 50. E quindi cioè, era tutta in una cultura completamente diversa del Sud America degli anni 50, e da quel momento ha fatto tutti gli studi fino agli anni 70, e tutta la parte la tratteremo poi nelle prossime puntate. Ovviamente non entriamo adesso nella questione delle sue origini argentine e di quello che accade in Argentina negli anni 70,
dal 76 all'82,
esatto, in fase di ascesa, no? Questo ci torneremo, perché mica ce lo bruciamo tutto in una puntata, voglia. Adesso abbiamo solo fatto
giorno per giorno,
ma assolutamente no, ma adesso vediamo, perché c'è poi il primo Angelus domenica, poi Pasqua, quindi insomma vedremo che i segnali saranno subito forti, perché
sì,
c'è Pasqua.
L'inizio
Pasqua
comunque l'ha fatto col botto, il nome, quello che ha detto.
Sì,
insomma,
l'ha fatto col botto, anche se io ho avuto un'impressione abbastanza negativa, ma devo dire l'ho visto proprio, ho voluto vederlo in diretta, anche perché devo vederlo in diretta, e mi è proprio, stavo scrivendo, soprattutto quando ho visto acceso.
Che fai, non vedi?
Lo potevo pure vedere in differita,
non devi giustificarne,
però l'esperienza deve essere, per me, per giudicare deve essere diretta, io devo avere l'esperienza come in tutto il mondo, quindi l'ho visto, ho dovuto vederlo in diretta, è necessario vederlo in diretta io per parlarne in un certo modo, e la mia sensazione è che tutto quello che hai detto ovviamente è vero, nel senso che ha avuto un effetto shock, io però te l'avevo detto, perché quando c'è stata la fumata bianca alle 8 Alla Quadra Bianca ci siamo sentiti con lui via SMS. Ho detto, secondo te che cosa fanno? Ho detto, guarda, io non lo so, ma sicuramente un outsider, non tra quelli che sono circolati fino ad oggi. Questo io l'ho detto come ultima cosa dopo la fumata. E infatti è venuto, diciamo, outsider si fa per dire, sono 115. Ed è venuto fuori, e tu la sera, come tutti hanno visto, io ho visto un pezzo di Vespa proprio, e ho visto un pezzettino perché volevo vedere chi aveva chiamato per parlare. Ho visto tutti i programmi della serata, pochi minuti per vedere chi c'era e cosa dicevano. A un certo punto Vespa ha detto: io avevo preparato 10, non c'era Bergoglio nei miei 10 papabili. Quindi Rai 1, Vespa ha ricevuto la telefonata di Wojtyla.
Sì,
non è un passante che non ha le informazioni sui papabili di prima mano. Vespa, Rai 1, che è Vaticano. Lui non è un servo del Vaticano.
Vespa cena con i cardinali, più notoriamente.
Esattamente. Non si aspettava Bergoglio. Capito? Perché io ho detto che era un outsider? Non lo dico adesso, ora qui. Però perché c'è un ragionamento. Non è che si tira a indovinare. Tanto è vero che io appunto non ti ho fatto il nome. Però io sapevo, e poi ho detto anche prima, ovviamente anche qui abbiamo detto tante volte, che semmai era sudamericano, semmai si fosse uscito dall'Europa, certo, era sudamericano, certo. E questo l'abbiamo sempre detto, e infatti non siamo stati smentiti. Ma ripeto, ma non è che qui sono previsioni, perché siamo dotati di sfere. Si tratta di, avendo a conoscenza determinati fattori.
No, ma poi, come dicevi tu, essendo stato il secondo, cioè comunque c'è una continuità forte, per cui appunto quello che diciamo più o meno.
Appunto.
Tant'è che poi alla fine il progetto teologico poi di Ratzinger stesso, e devo dire, è quello appunto che abbiamo detto più volte, della nuova evangelizzazione, che parte dal Sud America e poi c'è, diciamo, la fase europea, ma lui infatti è entrambe.
E i giornali hanno parlato di nuova evangelizzazione, che è un tema centrale.
Quindi però noi questo lo diciamo da anni.
Appunto, e quindi ecco qui che non è difficile ragionare, capito, come ragionano loro, capito? Era chiaro che c'era Scola, che Scola fosse il candidato italiano, cioè della Curia, per difendere quello che si è cristallizzato in questi 30 anni, dal Wojtyla in poi, per le ragioni che Wojtyla è stato quello che è stato, Ratzinger è stato quello che è stato, che è stato portato a fare il passo che ha fatto, per le ragioni che sono due. Una teologica, cioè il problema che ho detto l'altra volta, quando si è dimesso, che la questione del Papa malato è stato un problema nuovo che andava risolto, quindi lui quello lo ha motivato fortemente. La seconda, che diciamo, se c'aveva un dubbio, la seconda gli ha dato no, cioè lo faccio, è quella, diciamo, dello scontro di potere, appunto, assoluto, che è in atto da molto tempo tra il governo locale e il governo periferico, diciamo così, pur essendo la stessa macchina che deve gestire tutte e due. Il potere interno era diventato problematico. Credo che lui abbia avuto sul tavolo un dossier agghiacciante, cioè non ha proprio letto, nel senso che oltre al fatto che aveva deciso che se io mi ammalo non posso fare la fine di Ratzinger, perché si crea un problema enorme proprio perché c'è un potere di questo tipo, quindi il vero motivo è quello, perché lui l'avrebbe potuto pure affrontare, ma a 85 anni dice, io poi lo sa perché c'ha dei bypass, cioè io sento che potrei, mi viene infarto tra rimango, poi mi soccorrono, rimango mezzo per tre mesi,
evidentemente non
c'è una sede vacante, c'è una sede, c'è un regnante per tre mesi, tutto quello è, quindi il problema della malattia era centrale, e quindi bisognava dare un segno, assolutamente, quando uno sta in una certa situazione deve fermarsi prima che si generi un problema gravissimo, che è quello di avere poi uno in sedia a rotelle, che tutti intorno chi è cosa pensano fuori, cioè, perché quello è il problema.
Magico.
Cerchio magico, capito? Poi più vai lontano e più il cerchio magico, insomma, i suoi cerchi sono incomprensibili. Cioè, noi a Roma possiamo capire perché respiriamo l'aria, ma a Buenos Aires, a Sydney e a Manila, se c'hai 6 anni uno in carrozzina, ma chi governa? Chi è? Lo fai vedere, che fa? Benedici, muovi la mano, che fai? Quello era il problema. In più dice, sto in questa situazione, rischio di finire male con una curia,
circondato da persone,
gente che mi dà ai giornali le fotocopie di quello che io faccio fotocopiare nella mia stanza, capito? Quindi in questo scenario c'è una situazione di geopolitica, come dicevamo prima, che ha detto basta, bisogna riparlare in un altro modo di Cristo, come Wojtyla, Infatti questo è Wojtylano, lui si è presentato, è molto Wojtylano, più che Roncalliano.
Sì.
E è forte anche, pur essendo più vecchio, però è alto, insomma, c'ha una... Sì, è apparso, sovrastava, sì, non è un netto, è una fisicità che insomma, ha retto, no? E questo si presenta con, adesso io ricomincio, la Chiesa dei Poveri. La Chiesa dei Poveri è la, cioè la, è la, proprio la retorica peggiore, proprio più nefasta, in assoluto proprio, perché è, ci arrivano tutti i nostri ascoltatori. È terrificante, è un problema gigantesco e che a questo punto...
È una grande menzogna che può dire un papa.
Assolutamente, assolutamente. Per quello che dicevamo prima, insomma, quindi appunto... cioè tenendo in piedi questa macchina qui di miliardi, dove tu hai... Non puoi non avere investito i tuoi soldi, anche se tu non vuoi, in armi. Al secondo passaggio del tuo denaro, le banche, cioè, le persone e l'elenco dei compromessi sono, è osceno. Tutta la letteratura degli ultimi 50 anni ha mostrato personaggi che hanno transitato. Noi in Italia poi abbiamo i nostri molto noti, che però sono noti a livello internazionale, e il più celebre ovviamente è Calvi, che ha anche pagato con la vita, diciamo. Con un documento finale recente pubblicato dal figlio, in cui dice: appunto, io vi ho dato tutto, ma ho pagato solidarno, ho fatto quello che dovevo. Cioè, quindi questo è Wojtyla, ossessionato ovviamente con i soldi, no? Quindi ha usato i soldi maiavellico, cioè non mi frega niente, basta che me li date, pagate, perché infatti deve crollare il comunismo polacco. Quindi questa macchina qua, che parla di Chiesa dei Poveri, è la più grande menzogna, perché stiamo alla facciata barocca, che adesso ripartirà, del pastore belante, che parla buonasera, che va, tocca, cammina per le persone, e qui siamo... E questo è infinitamente... Certo, ritorniamo a Wojtyla e ritorniamo a uno scenario terrificante. Cosa ci guadagna l'Italia? Niente. No, perché
non è neanche abbastanza straniero,
non dire. Solo, ma soprattutto non, niente, perché non c'è niente di, non è un riformatore, uno di, è un conservatore, non, cioè non ha nulla di, il fatto che parli di Chiesa dei Poveri non è che è un, cioè non è un riformatore, è un conservatore, chiaramente lo vedremo la prossima volta nel dettaglio tutte le cose che ha detto, e quindi ci torneremo su questi dettagli.
La prima cosa che ha detto ai cardinali nei passi citati c'era quello: tu sei Pietro, quindi proprio ribadito: io so io. Comunque
è appunto un vero progressista. Sì. Ha ribadito il dogma petrino, quindi voglio dire che è la cosa che, diciamo, Kung dice insieme a quello, diciamo, il dogma del 70, la finite, oppure è inutile che raccontate, parliamone, perché quello che volete è che o obbedisci o sei fuori, e questo è, quindi, insomma, quindi non c'è proprio, non solo non c'è da gioire, ma come sempre si rimpiange il papa precedente, veramente. Veramente.
Non, infatti, effettivamente è stata una
veramente scelta, perché il astuta. Diciamo, perché Ratzinger, cioè, era sofferente, non fisicamente, era sofferente intellettualmente.
Cioè, è diventato, penso.
No, lo era comunque, perché era un teologo, e quindi era giorno per giorno, era al confronto, cioè quello doveva cacciar via gente che... Adesso non è che Ratzinger è uno cattivo che odia le persone, è uno che ha una fede accecata, lucida, però anche razionale, quindi di fronte a dover cacciare uno da una cattedra esegue degli ordini che però da se stesso, non c'ha uno sopra di lui, perché c'era solo Wojtyla quando era prefetto, quindi era comunque tormentato, perché vedeva degli uomini, cioè quello, capito? Quindi anche se sei a quel livello di potere c'è una raffinatezza intellettuale che tu non puoi non vivere, e questa raffinatezza è data dalla sottile percezione della pienezza dell'essere umano che c'hai davanti, che è chiaramente uno che è pericolosissimo per la Chiesa, che per te conta di più, e quindi tu lo punisci e lo mandi fuori. Però lui deve decidere, deve ascoltare, e quindi ha letto tutto quello che questi hanno scritto, perché se no non può decidere, l'ha letto tutto, e ha lavorato alacremente, e quindi è tormentato perché sa che si deve fare così, che lui è ritiene giusto quello che fa, ma anche che crea problemi, e ovviamente che non sono facili da affrontare, e che si, come dire, rifrangono e diventano eco, rimbalzano e non si fermano più nel corso degli anni, e si accumulano e producono poi dissenso esterno, no? Quindi questo lui sa che quello che dice però ha di contro la potenza della modernità che lui vuole combattere, che si nutre, perché l'ha scritto, capito, di tutto questo. Io questo credo che questo Bergoglio di tutto questo proprio ignori completamente, perché non ha nessuna raffinatezza intellettuale da questo punto di vista. E quindi bisogna sempre temere quando a questi livelli c'è chi appunto scende un gradino e finge, no? Capito? Perché è chiaro che è un gesuita colto, per cui non è certo un ignorante, no? Però non ha quel livello lì, viene da un altro percorso più come dire anche personale, perché la sua appunto conversione è molto importante, da a 27 anni è una vera metanoia, cioè veramente diventa pienamente cattolico, lo era di formazione, però poi lo fa per scelta, quindi ci entra da grande, non è il ragazzino di 14 anni di famiglia cattolica lombarda che lo mandano in seminario, parlo di Montini, capito, e fa tutta una carriera in cui si ritrova che quando entri a 14 anni, a 27 no, poi a 27 negli anni 50 sei come uno di 80 anni oggi, perché c'è un, è una maturità, ma ovunque, dico, nei paesi avanzati, diciamo, dove ci sono problemi moderni, un adulto degli anni 50, vedi una fotografia di un liceale degli anni 50, sembra tuo nonno, uno che fa la quarta liceo, cioè in giacca e cravatta, sono impressionanti, già è un mondo. Io mi ricordo, dunque, mi ricordo Monicelli, che gli ho chiesto sulla Grande Guerra, e lui mi dice: noi ci abbiamo avuto problemi, perché quando negli anni, nel 58, abbiamo cominciato a cercare dei ragazzetti per fare i soldati, no? C'erano gli ultimi residui di corpi simili a quelli che erano i corpi degli italiani della trincea, che erano tutti alti 1,60, brutti, cioè era proprio la base, perché reclutavano operai, contadini, così. Quindi io, per fare quella scena, adesso lo intervistai anni fa, non posso farla perché mi si presentano i provini dei 18-20enni che sono tutti 1,80 palestrati, non li trovo, non posso fare un film con la trincea, no? Quindi le condizioni storiche agiscono molto sull'individuo, quindi un trentenne neanche, insomma, di quell'epoca è un uomo adulto, quindi lui ha una forza personale diversa nel suo percorso di fede, più pericolosa ovviamente. Non è costruita intellettualmente come quella dei papi di carriera da bambini, con alle spalle il seminario da giovani, che andranno sempre più scemando, perché poi quel tipo di seminario non c'è più, perché non c'è più quella società che c'era fino a... Adesso sono gli ultimi, insomma. L'ultimo papa, cardinale nominato da Montini era Ratzinger. Tutti questi 115 sono divisi tra... quindi già parliamo di nomine di gente, capito, 30 anni fa, quindi sta ammenendo sempre meno quel tipo di formazione. Anche questo incide notevolmente, perché questo poi produce una distanza, per esempio, enorme, che si è aperta negli anni 70 dagli anni 70 al presente, con le nuove generazioni di preti formati, che sono giovanissimi, erano giovanissimi dopo il Concilio Vaticano II, che hanno interpretato in un modo completamente diverso, poi la ristrutturazione che hanno operato loro sui nuovi giovani nei seminari, che gli ultimi che hanno funzionato, quelli usciti negli anni 80, tutti ormai allineati, quindi hanno costruito anche una macchina perversa, perché questi vecchi 70-80enni al vertice, formati in realtà ancora prima del Vaticano II, perché tutti quanti ci hanno partecipato, quindi venuti da un'altra chiesa, hanno formato su quella linea i giovani preti, parlo dell'Europa, che hanno perso poi la battaglia sul territorio, perché sono visti come degli UFO, incapaci di confrontarsi con una realtà in cui quelle parole, quel linguaggio, quella forma fanno ridere. Quindi i più svegli si sono trovati a vivere un'esperienza terrificante e, come dire, vivono marginali. Gli altri si adeguano e sono dei dogmatici tristissimi, che poi un parrocchino di campagna che è obbediente a che parla come Razzi, che fa paura, perché poi ovviamente non c'ha neanche quella raffinatezza assoluta, no, certo, che cita Adorno e Kant, capito? Sbraida contro aborto e omosessuali e deliri vari sulla morale e così via, con una logica tridentina, perché lo obbliga, e quindi perdono terreno, e le parrocchie la gente non le pratica più, perché va lì e dice: fammi il battesimo, che è come quando vai all'ASL a fare il vaccino dell'antipolio.
Tipo anagrafe,
sì, cioè un rito, e lo dicono loro, questo lo dicono loro, capito? Quindi su questo loro vogliono intervenire, e per intervenire tentano la via di nuovo carismatica, quindi la via alla Francesco, no? Quindi l'intervento missionario proprio, ovunque, con un impegno sull'enfasi, su un'enfasi di azione che non mette in discussione tutto quello che c'è. Cioè nel senso che il fedele che si produce in questo, se segue questo afflato che vorrebbe lanciare lui, avviando un meccanismo di rievangelizzazione che però non mette in discussione le ragioni per cui c'è stato il vuoto, sia qui che negli altri posti, cioè in Africa o in Sud America, per ragioni, capito? E quindi non solo appunto non è cambiato niente, ma è anche peggio. Ma abbiamo finito?
Eh sì.
No. Ah no, no, ci dicono di andare avanti perché
per la prima volta, incredibilmente.
C'è un problema di stampa dei testi.
Che c'è l'amnistia.
C'è l'amnistia.
C'è stata anche l'indulgenza plenaria detta lì in balcone.
Ma tu?
Io oggi ho delle pillole, diciamo pillole di gesuitismo. Leggeremo alcuni esempi e poi ce li portiamo avanti per qualche puntata. Degli esercizi spirituali di Loyola.
Tu ti sei voluto
divertire,
voglio buttare un occhio su che cos'è il gesuita. Andiamo alla fonte.
Qual è in che ambito si lui è formato,
è il creatore
Francesco?
Dell'ordine dei gesuiti, e ha
gesuita.
Detto
santo
Sant'Ignazio di Loyola, e ha detto: io adesso faccio un elenco.
Esatto, di esercizi, proprio per andare incontro e vivere alla divinità e approfondire la mia dimensione spirituale. Quindi vediamo poi che tipo di spiritualità ci descrive. Allora, nella prima settimana c'è la seconda addizione.
Siamo negli anni 30 del 500.
Sì. E dice, recita in questo modo: appena sveglio, senza distrarmi con altri pensieri, rivolgerò subito l'attenzione a quello che devo contemplare nel primo esercizio della mezzanotte. Mi sforzerò di provare vergogna per i miei tanti peccati, proponendomi qualche esempio, come quello di un cavaliere che si trova alla presenza del re e di tutta la sua corte, pieno di vergogna e di umiliazione per averlo offeso gravemente, pur avendo prima ricevuto da lui molti doni e molti favori. Così pure, nel secondo esercizio, mi immaginerò come un grande peccatore incatenato, sul punto di comparire stretto in catene davanti al sommo ed eterno giudice. Mi proporrò l'esempio dei carcerati che, incatenati ormai degni di morte, compaiono davanti al giudice terreno. Mi vestirò trattenendomi in questi ed altri pensieri secondo l'argomento della meditazione. E questo, cioè, abbiamo capito che Kafka in realtà non si è inventato veramente nulla, la colonia penale, niente. Quindi, poi se volete possiamo andare avanti, non so se c'è ancora tempo per queste pillole. Ci dicono.
Loyola
fa sesh, sta sempre bene, prima del GR. Allora, sesta addizione invece. Eviterò di pensare a cose piacevoli, ovviamente, o liete, come il paradiso o la risurrezione, perché ogni pensiero di gioia e di letizia impedisce di sentire pena, dolore e lacrime per i peccati. Mi ricorderò invece che voglio sentire dolore e pena pensando piuttosto alla morte e al giudizio. Questa è solo la prima settimana, ovviamente, anzi il secondo giorno della prima settimana. Allora, mi priverò totalmente della luce, chiudendo le imposte e le porte mentre sono in camera, tranne che per recitare l'ufficio divino, leggere e mangiare, questa anche tranquilla. Eviterò di ridere e di dire cosa alcuna che provochi il riso, che ovviamente ci mancherebbe. La decima addizione riguarda la penitenza, che si divide in interna ed esterna. La penitenza interna consiste nel dolersi dei propri peccati con il fermo proposito di non commettere più né questi né altri. La penitenza esterna, che è frutto della prima, consiste nel castigarsi dei peccati commessi e si pratica soprattutto in tre modi. Elenco i tre modi o lasciamo una suspense se qualcuno è interessato?
Li elenchiamo.
Elenca se qualcuno in settimana vuole...
ci faccia sapere.
Chi vuole provare
usi uno di questi tre modi.
Ci dica. Allora... Il primo modo riguarda il vitto. Si noti che togliere il superfluo non è penitenza, ma temperanza. Penitenza è togliere dal conveniente. Quanto più, tanto meglio, perché la persona non si indebolisca e non ne consegua una seria infermità. Questo è il primo modo, quindi diciamo
credo che sia togliere il materasso, credo che sia una cosa di questo senso, no, di Benedetto.
Il vitto è il cibo.
Ah sì, giusto, no, però ho letto il sonno che viene adesso, quindi sono un po' confuso. Quindi leggiamo quello dopo,
mangiare
che riguarda
poco.
Il sonno, mangiare poco.
Molto basta per sopravvivere.
A malapena.
Poi dice anche cosa pensare mentre si mangia.
Così uno prossima... ha le visioni, perché c'ha fame, divengono le visioni.
Anche qui, diciamo, il secondo modo riguarda il sonno. Anche qui non è penitenza togliere il superfluo, cioè quanto si sa di raffinatezza e di mollezza. Penitenza è togliere dal conveniente. Quanto più tanto meglio, perché la persona non si indebolisca e non ne consegue una seria infermità. Non si deve neanche togliere niente dal sonno conveniente, a meno che non serva per raggiungere il giusto mezzo, se si avesse la cattiva abitudine di dormire troppo. E veniamo al sodo, il terzo modo. Riguarda il castigo del corpo, infliggendosi un dolore sensibile. Questo si ottiene portando sulle membra cilici o cordicelle o catenelle di ferro, flagellandosi, offerendosi o con altre forme di austerità, vengono chiamati, questo è l'aggettivo, austerità. Il modo migliore e più sicuro di fare penitenza però sembra questo, che il dolore si senta all'esterno e non penetri all'interno, così da procurare sofferenza sì, ma non infermità. Perciò sembra più opportuno flagellarsi con cordicelle sottili che fanno male all'esterno, piuttosto che in un altro modo che possa causare dall'interno una seria infermità. E questo, ecco, diciamo, per oggi ci fermiamo qua, penso sia sufficiente.